Nel racconto dell'Evangelista Matteo, i magi non vengono presentati come re, vengono semplicemente indicati come alcuni magi. Nemmeno il loro numero viene indicato. Semplicemente si dice che vengono da Oriente. Il termine magi era nell'antichità un termine tecnico per indicare dei sapienti orientali del mondo persiano legati al culto del fuoco della divinità persiana Zarathustra o Zoroastro. Quindi sono stranieri di un'altra religione, adoratori di altre divinità, immaginate come potenza di fuoco, sapienti astrologi, studiosi delle stelle e impegnati nell'interpretare i significati degli astri. Noi però, nel linguaggio popolare, li abbiamo chiamati i re magi. Quel titolo di re l'abbiamo aggiunto noi in modo indebito. Da dove l'abbiamo preso? Dal fatto che fin dall'antichità, in questa festa, si legge la pagina di Isaia, che abbiamo appena ascoltato, e si proclama il Salmo 71, dove si annuncia che tutti i popoli verranno a Gerusalemme. E il profeta in un particolare aggiunge: verranno a te i re dei popoli. Ma è soprattutto il Salmo 71 che celebra il re Messia ad annunciare che tutti i tesori della terra affluiranno a Gerusalemme e verranno dati in omaggio al figlio di Davide. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Con insistenza questo salmo annuncia che nel futuro il re discendente di Davide riceverà l'omaggio di tutti gli altri re. Vengono nominati luoghi geografici molto lontani da Gerusalemme. Tarsis era in Spagna e quindi l'estremo occidente. Saba e Seba, due famosi regni dell'Arabia, lontanissimi a sud-est. Quindi dagli estremi confini della terra, immagina questo poeta, verranno dei re per offrire tributi e per prostrarsi davanti all'erede del re Davide. Noi riconosciamo che queste antiche parole si sono realizzate nella vicenda di Gesù. E quindi, proprio per dare questo segno di interpretazione, abbiamo aggiunto il titolo di re ai magi, riconoscendo in loro le figure simboliche di tutti gli stranieri e di tutti i potenti della terra che piegano le ginocchia davanti al re Messia. Ma a Gerusalemme c'è un altro re, Erode, che ha paura. Sentendo la notizia che è nato il re dei giudei, il re Erode si spaventa, rimane turbato, ha paura che quel nuovo re gli porti via il posto. Teme un pericoloso concorrente, e organizza con la falsità e l'inganno una ricerca, usa i magi come informatori, aspettandosi di avere delle notizie preziose su quel re che è nato, in modo tale da poterlo eliminare. Ma i magi non si lasciano ingannare. Istruiti in sogno, prendono un'altra strada per il ritorno e beffano Erode, il quale però, adirato, organizza una strage e fallisce, fa tanto male, uccide molti bambini innocenti, getta nel dolore tante famiglie e non ottiene il risultato. Uccide tanti bambini, ma non colpisce quello che gli fa paura. Erode teme il Messia, ha paura che Dio gli sia avversario. È un re che si oppone al re Messia. Ed è la figura negativa che ci viene presentata come immagine da non seguire, da non imitare. Erode ha paura di Dio, sente Dio come un concorrente, un avversario, come un antagonista pericoloso. È un atteggiamento che può essere anche nostro. Inconsciamente, dentro di noi possiamo talvolta sentire questa paura di Dio o avere l'impressione che Dio ci voglia male e che faccia qualcosa di male contro di noi. Talvolta abbiamo paura a dirgli che stiamo bene per paura che ci mandi del male. Questo atteggiamento, che non si fida di Dio, che lo sente come avversario e concorrente, è pericoloso. È un istinto radicato nel cuore dell'uomo. Molti pensatori hanno avuto l'impressione che Dio sia un rivale, sia nemico della libertà dell'uomo, sia contrario alla sua intelligenza. Allora, per poter essere io come uomo libero ed esercitare la mia intelligenza e le mie facoltà, devo liberarmi da Dio, perché Dio è un avversario ed è un pericolo. Questa è idea diabolica. Dobbiamo imparare a riconoscerla anche in noi, perché in qualche angolo recondito della nostra mente si conserva un atteggiamento del genere e dobbiamo allontanarla. Erode teme il Messia, ma non sa che non toglie i regni terreni colui che dà il regno del cielo. Non è venuto per togliere il potere, ma per donarlo. Non è venuto a combattere Erode, è venuto a farci diventare tutti re responsabili della nostra vita e delle sorti del mondo. È venuto a donarci il regno di Dio. Se l'avesse adorato anche Erode, ci avrebbero guadagnato tutti. Lui in prima persona, i bambini e le famiglie di Betlemme, il Messia e il suo popolo. Se Erode, anziché perseguitare Gesù, lo avesse adorato come i magi, ci avrebbe guadagnato lui e non avrebbe fatto tanto male. È un insegnamento prezioso. È sempre meglio adorare il Signore e riconoscerlo come benefattore della nostra vita, piuttosto che dubitare di Lui e mettergliesi contro. I magi, o se volete, nel senso che abbiamo detto, i re magi, piegano le ginocchia e adorano quel bambino, riconoscendolo Dio. Sono la sintesi di tutti i potenti e i sapienti della terra e sono l'immagine positiva, coloro che riconoscono il Signore, che lo adorano che gli offrono doni, che lo accettano nella loro vita e ci guadagnano. E noi stessi sappiamo che il grande guadagno della nostra vita è adorare il Signore e offrirgli in dono la nostra vita. Pieghiamo le ginocchia davanti a Lui solo, e a Lui affidiamo la nostra vita, riconoscendolo Signore di tutto quello che siamo. Lo vogliamo invocare come Signore per tutto quello che facciamo.